vedete, c'è stata un'aggiunta all'articolo ex articolo 100A, che addirittura prevede, l'articolo 14 e l'articolo che riguarda il mercato, che per la realizzazione del mercato scatti un procedimento, 251 riguarda un procedimento in Parlamento, e si parla di misure relative, perché la base giuridica diventa più stretta per quanto riguarda i presupposti, le cose rivolte alla realizzazione del mercato interno, e per quanto riguarda le procedure, la garanzia della partecipazione parlamentare, ma diventa più lieve per quanto riguarda sia le maggioranze, 251 prevede la maggioranza qualificata, sia per la tipologia di atti. Qui si parla di misure. Le misure non sono un termine giuridicamente pregnante, non è che ci sia un atto che si chiama misura, è semplicemente un nome generico per dire un provvedimento qualsiasi, il che fa supporre che lì possono passare regolamenti, direttive, decisione, ogni tipo di atto. È un'aggiunta che dà questo particolare potere di emanare norme per avvicinamento, armonizzazione e realizzazione degli stati, un procedimento che garantisce il Parlamento, che abbassa la maggioranza, non più l'unanimità nella maggioranza qualificata, e allarga lo strumento operativo. Ancora più interessante è questa norma finale, su cui non c'è una particolare letteratura, mi sembra, significativamente, ma è una norma che un costituzionalista vede subito, perché è una norma che ha i suoi precedenti storici. Questa è una classica norma che è contenuta o implicitamente contenuta in tutti i sistemi federali. Si chiamano poteri impliciti questi, per il semplice fatto che sono norme di chiusura del sistema, sulle norme che consentono al sistema di funzionare, nonostante il principio di attribuzione. Questa è la norma che distrugge il principio di attribuzione, in un certo modo, no? Quando un'azione della comunità risulti necessaria per raggiungere nel funzionamento del mercato comune uno degli scopi della comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione per loro richiesto, il Consiglio, eccetera, eccetera. Quel senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione è senza principio di attribuzione. Capite com'è interessante questa norma? È una norma di chiusura, uno degli ultimi articoli, fino alle norme transitorie. E tutto il, la costruzione del trattato, già nel 57, guardate questa disposizione scritta nel 57, già nel 57 la costruzione del trattato è basato sulla vecchia impalcatura fatta di attribuzione. Sovranità, onnipotenza, deroga, eccezione. L'attribuzione. E poi c'è la norma di chiusura che dice, fino ad ora abbiamo scherzato. Cioè, le attribuzioni della comunità sono queste, però quando serve la comunità può fare quello che vuole. Perché è scritto così. In una comunità economica europea, all'inizio, che aveva nel mercato comune il suo unico scopo, tanto è vero che si confondeva, nel linguaggio comune si parlava di comunità europea o di MEC, di mercato comune europeo. E io da piccolino, quando ero nella vostra condizione, non sapevo quale fosse la differenza, anche perché allora non c'erano cose di diritto dell'Unione Europea. Venga pure professore, può essere utile. Sì, chiedere la palla questa. Prova a chiedere, perché hanno spostato le aule per cui. L'unico scopo della comunità era il mercato comune. E per questo scopo la comunità a qualsiasi strumento serve. I presupposti non sono presupposti giuridici, noi stiamo parlando in una facoltà di diritto di un sistema giuridico che si basa su un congegno giuridico che è il principio di attribuzione, con conseguenze giuridiche sulla legittimità degli atti. Gli atti che stanno dentro il principio di attribuzione sono legittimi, gli atti che stanno fuori il principio di attribuzione sono illegittimi. E perciò è posto in essere un giudice della Corte di Giustizia, il cui compito forse principale è proprio quello di garantire la legittimità degli atti della comunità in base al principio di attribuzione. È un giudice che il principio di attribuzione funziona bene perché c'è gli scatoloni sulle basi giuridiche, quello che sta dentro gli scatoloni è legittimo, quello che sta fuori dallo scatolone o dal vaso è illegittimo. Giusto? Ma una norma del genere è una norma che non sta nello scatolone, perché come diceva la vostra collega, è dominato dal principio teleologico, è lo scopo. Lo scopo è la necessità di raggiungere il funzionamento del mercato. Un giudice può dire che un certo strumento è necessario per raggiungere la funzionalità del mercato oppure no? No. Per esempio, c'è il fatto che questa è una valutazione politica. È ovvio. La funzionalità del mercato comporta la necessità di avere un provvedimento che ci dica come sono fatti i mattoni. E cosa deve essere? Un giudice a dirlo. Cosa fa il giudice? Fa una ricerca di mercato che scopre com'è il mercato del mattone? Se facesse così non sarebbe più un giudice, ma sarebbe un soggetto dell'amministrazione pubblica che sta valutando l'interesse pubblico. La differenza tra l'amministrazione e la giustizia è che entrambi hanno un interesse pubblico, solo che l'interesse pubblico della giustizia si chiama giustizia, applicata l'applicazione imparziale della legge. L'interesse pubblico dell'amministrazione è raggiungere un risultato prescritto dalla legge, che non è la giustizia, ma è uno scopo. Far funzionare le scuole, far risparmiare sulle energie e così via, proteggere l'ambiente e evitare che i bambini cadendo per le scale si rovinino le braccia. Tra cui una norma sulla porosità delle pareti. Capite? Allora un giudice che si mette a fare la ricerca del mercato per scoprire se i materiali sono idonei oppure no e se il mercato fa funzionare se funziona bene oppure se bisogna di misure non è più un giudice, è un operatore di tipo amministrativo. Questo significa che questa formula del 235 distrugge il principio di attribuzione, perché nella motivazione degli atti la base giuridica sarà quella e la comunità potrà giustificare qualsiasi cosa dicendo ho deciso la verità. Per cui tra di noi siamo d'accordo. È un messaggio al giudice, che noi non abbiamo conflittualità all'unanimità, ho deciso che è necessario per il funzionamento del mercato una disciplina che riguardi, che sarò io, le emissioni di rumore di tolla erba. Secondo me è un esempio che ho già fatto. Il privato che si trova danneggiato perché è il produttore di Avellino che fa il tosaerba più rumoroso del mondo, impugna la direttiva e essendo la direttiva non è basata su una base giuridica. Non c'è un'attribuzione di competenza sul tosaerba. C'è scritto tosaerba quello che fate nel trattato. Argomento un po' stupido, ma la Corte risponderebbe, certo che non c'è, però la motivazione richiama 235 e il Consiglio, in maniera non palesemente ragionevole, ritiene che il mercato del tosaerba sia un mercato rilevante e che la disposizione regolando l'inquinamento acustico di questi prodotti è una disposizione che regola la qualità minima a tutela del consumatore. Impacchettato è il cittadino scocombe, nel senso processuale. Notate che qui è rimasto in un contesto e nell'altro, per cui nel trattato originale e nel trattato attuale, l'unanimità è la vaghezza circa la forma dell'atto. Questa è una norma in bianco, un blanket, la copertina che mette sopra le teiere. Non che copre qualsiasi teiera, tiene calda tutte quante. È un blanket nel senso che qui si può infilare qualsiasi disposizione, che sia una direttiva, un regolamento, una decisione o qualsiasi altro strumento, qua c'è la scatola pronta. L'unica condizione è l'unanimità. come dire, se noi, che a livello 1 di paesi istitutivi della comunità, decidiamo all'interno della comunità, uffa, di emanare questo atto, siamo sempre noi il nostro povero interessato, capite? Noi siamo gli stati membri attribuiscono alla comunità europea una competenza e la fanno come? Tramite un accordo tra stati membri. Noi stessi stati membri siamo d'accordo ad allargare quel sistema, non più agendo sul trattato, ma nelle singole decisioni. E chi ci può dire qualcosa? Vedete la forza del principio di unanimità? In base al principio di unanimità si distruggono le barriere giuridiche, si attengono le barriere giuridiche. C'è il problema del cittadino. Nel 57 questo problema era un problema lontanissimo, non ci si immaginava che il cittadino fosse un interlocutore della comunità. Oggi sicuramente non si può dire lo stesso, per cui l'unica dialettica che si può formare è tra cittadino e sistema. Sistema nel suo complesso. Tutto questo, dove c'è una unanimità, non ha rilevanza. Gli stati sono d'accordo, gli organi sono d'accordo e di conseguenza la decisione può essere presa. L'unica questione sono i diritti dei terzi. Questa norma si chiama nel linguaggio normale la norma sui poteri impliciti. Non è esattissima, perché i poteri impliciti, vi ripeto, è un concetto classico degli stati federali, qui non siamo nell'ambito dello Stato federale, qui siamo nell'ambito di un monstrum giuridico che galleggia tra le dimensioni dello Stato federale e dell'organizzazione internazionale, siamo qua, l'Argentina che galleggia. Ma il concetto è questo. Allora, nei sistemi federali che stanno qui dentro, i poteri impliciti sono quelle formule contenute nelle Costituzioni, e certe volte sottintese nelle Costituzioni, perché si inventano i giudici costituzionali queste espressioni, che consentono agli stati federali, al centro, di intervenire quando necessario in sostituzione, in affiancamento, in sovrapposizione degli stati membri. Cioè, in America ci sono alcune norme poteri impliciti come la Commerce Clause, la clausola della libertà di commercio che funziona come Europa. Per cui per motivi di mercato lo Stato federale può intervenire anche laddove la Costituzione non assegna una competenza esplicita. In Australia, dove non c'è nessuna di queste formule, però si usano delle formule sostitutive, per cui sempre in nome del mercato o dell'ambiente o di altri valori costituzionali, i giudici federali ritengono che la federazione possa intervenire sovrapponendosi alle decisioni dello Stato, degli Stati membri. In Italia questa è stata la causa di interesse nazionale e a quanto pare in questa brillante riforma della Costituzione che stanno minacciando di fare verrebbe introdotta, naturalmente senza strumentazione, per cui se mai dovesse passare, facciamo le dita, sarà l'esplosione del contenzioso e forse la fanno proprio per questo, perché sono troppi avvocati interessati all'esplosione del contenzioso. Lavorano per noi, quindi. Questa non è esattamente una clausola dei poteri impliciti, perché questo non è esattamente un sistema federale. Qui, vi ripeto, si lavora col principio di unanimità. Ma è un principio in sostanza che esiste in tutti i sistemi complessi, tutti i sistemi multilivello. E cioè l'idea che con il consenso si riesca a superare quello che è la durezza del principio di attribuzione. Il principio di attribuzione è ormai considerato culturalmente un principio recessivo. È tendenzialmente superato dal principio di sussidiarietà. E comincia a introdurvi, ma su cui dovremo tornare più volte. Sono due principi potenzialmente in concorrenza, in tutti i contesti. Quando dico in tutti i contesti vuol dire in Europa, come nelle relazioni federali in Germania e come nelle relazioni Stato-Regione in Italia, per dirne. Sono due principi concorrenti, culturalmente concorrenti. Per questo motivo il principio di attribuzione è un principio antico e un po' pietroso, che si basa sull'idea che l'azione pubblica, questo è il pennarello che non cancella, saranno felici. Cancelliamo qua. Che l'azione pubblica possa essere divisa in scatoloni. È concepito come un magazzino. Questo magazzino ha una serie di scatoloni. Su questi scatoloni, come ogni magazzino ordinato, ci sono delle etichette. Queste etichette dicono che sto io pesca, oppure dicono turismo, eccetera. Allora, se noi organizziamo il sistema delle relazioni tra più governi, governo 1 e governo 2, questo può essere la CE e questo può essere lo Stato, oppure questo può essere lo Stato e questo può essere la Regione o il Land e così via. Ma se organizziamo il sistema su questi due governi, gli scatoloni finiscono con essere etichettati e attribuiti. Allora possiamo dire che tutti gli scatoloni con una croce sono del governo 1 e tutti quelli con un X sono del governo 2. Principio di separazione, così come quando una coppia si separa, fanno gli scatoloni, cioè questo di chi è? Questo è mio, questa tua, e fanno delle bellissime serate, invidiabili serate, e così è anche il principio di separazione, governa la separazione dei livelli di governo. Partita che per esempio adesso sta discutendo prima col titolo quinto e adesso con questa finanza di forma, trascurando il titolo particolare che le coppie moderne non fanno più così. Questa è una perdita di tempo. E i sistemi multilivello non riescono più a reggere così. Che cosa vuol dire che l'agricoltura è di qualcuno? Che cos'è l'agricoltura? Cosa copre quell'etichetta? Sono problemi grossissimi, problemi che hanno dovuto affrontare tutti. L'agricoltura, certo, uno dice l'agricoltura è coltivare i campi. E se invece i campi c'è l'allevamento, l'agricoltura compra la zootecnia, bellissimo, chiudiamo l'etichetta. E se invece l'allevamento facciamo dei pesci, itticoltura, è passata la linea che l'itticoltura sia agricoltura. Bene, ma la disciplina dell'impresa agricola è agricoltura o invece diritto commerciale? Questa è una scelta che non si fa da nessuna parte. Tra Stato e Regione è passata l'idea che sia disciplina di diritto commerciale, a livello comunitario è disciplina dell'agricoltura. E la motorizzazione agricola, cioè tutto il sistema degli incentivi per comprare le macchine, questa è agricoltura. Già, ma le imprese che producono macchine agricole sono agricoltura o sono industria? Un altro problema che bisogna decidere è passato che siano in agricoltura in Italia, poi nello comunitario non lo so. Andiamo avanti. E i concimi, la chimica applicata all'agricoltura, gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, gli ibridi che hanno un impatto ambientale, l'impatto ambientale delle coltivazioni. Capite? La forestazione, la deforestazione, il regime delle acque, tutte queste belle cose stanno dentro l'agricoltura o stanno in altro scatolone? Voi capite come si fa a restare le giornate piacevolmente di vivere gli scatoloni? Non è che sia una base naturale, perché decidere se la politica degli OGM è tra l'agricoltura oppure no, e se la pecora Dolly è un sempre allevamento o è un'altra cosa che si chiama clonazione, è una decisione che non è una decisione che si può basare su una separazione. La separazione andrà bene in un mondo euclideo, mondo lento, di poche cose, di scarsa tecnologia. La tecnologia ha già reso piuttosto difficile la separazione. No? Internet, che cos'è? Comunicazioni, trasporti, informazione, tecnologia. In che catalogo lo mettiamo? Le biotecnologie, in questo colone mettiamo tutti i settori di punta, non sono scatoloni tra l'altro, anche perché gli scatoloni sono fatti le etichette anni fa, nel 57 a livello europeo, nel 48 a livello italiano, nel 1700 a livello americano. E queste etichette non governano più le cose. E poi ci sono i problemi, l'ambiente per esempio. C'è uno scatolone ambiente? Perché se ci fosse uno scatolone ambiente si mangerebbe tutti, sarebbe un mezzo scatolone, no? Perché l'ambiente riguarda l'industria e l'inquinamento dell'industria, riguarda il regime delle acque, riguarda le piogge acide, riguarda il riscaldamento delle case, riguarda le marmitte catalitiche. Le marmitte catalitiche sono nell'ambiente, nell'industria, nel mercato, diventa latte. Bisogna passare ogni giorno a riscrivere etichette e appiccicarle sulle scatoloni. E chi lo fa? In un regime di separazione siamo un regime di concorrenza. È quello che si chiama un federalismo dualista, un federalismo di spaccatura. Questo è mio, questo è tuo, non ci parliamo. Oggi nessun sistema moderno può basarsi su livelli di governo che non si parlano. E di conseguenza passa un secondo principio, che è il principio della cooperazione. Se lo mettiamo qui in mezzo. Il principio della cooperazione. Abbiamo le piogge acide? Le piogge acide sono un bel problema. Abbiamo il problema della trattina dell'acqua, il fiume Po passa dal Piemonte e arriva qui. Uno dei problemi di inquinamento di qui è che il comune di Milano non ha il depuratore delle acque reflue. Tutto quello che produce di carino il comune di Milano arriva fino a qui, distruggendo il Po. Tanto è vero che i comuni dei Velaschi hanno fatto causa al comune di Milano per questo. Si può risolvere questo problema in base alla competenza territoriale e agli scatoloni? Sicuramente no. Anzi, alcuni problemi non possono essere neanche risolti a livello nazionale. Tanto è vero che la comunità ha cominciato a assorbire i problemi dell'ambiente e a sviluppare la sua legislazione sull'ambiente, ma anche la comunità non ce la fa. Le piogge acide sono questioni che non vengono definite da confini, per cui ormai c'è un tentativo di governo mondiale, questione del trattato di Kyoto e il fatto che l'America non aderisca, eccetera. Capite? Ci sono livelli di governo delle cose che non sono localizzabili a prescindere. Hanno bisogno di un certo livello perché il governo deve svolgersi lì. Una volta la criminalità veniva svolta a livello comunale perché era lì che si svolgeva la comunità, era la criminalità, ma la criminalità, compreso il terrorismo, è il governo mondiale e di conseguenza si è spostato il centro logico di governo di queste cose. È anche una questione di dinamica. Oggi queste cose possono essere decise soltanto a livelli superiori. Nessuna comunità europea si sognerà mai di decidere di dove si localizzano gli asili nido nel comune di Ferrara, perché non gliene frega niente, non c'hanno gli strumenti. Gli asili nido li deve organizzare il comune, e fanno lì, ma l'ambiente ormai galleggia verso la comunità, perché è lì il governo logico, il sistema bancario a livello comunitario, neanche più nazionale, la moneta a livello comunitario. E questo è il principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà che elasticizza il sistema delle competenze. Il principio di sussidiarietà, voglio sentire parlare di continuo in Italia, perché è una di quelle parole che è sufficientemente brutta, per piacere tanto. È un principio che nasce da un'enciclica di un Papa, chi, non sono esperto di Papi, che riguardava la sussidiarietà dello Stato, dicendo che lo Stato non deve fare le cose che possono fare le famiglie. Come sempre c'è il nobile problema delle scuole private e delle scuole soprattutto confessionali. Poi il principio di sussidiarietà è diventato un principio che costruisce i sistemi federali e prima di svilupparlo è stata la Germania. Mm. principio di sussidiarietà è soltanto una specie di peso che viene appeso alle competenze. Si dice un peso, così. E dice, in linea di principio, è bene che le competenze siano al livello più vicino dei cittadini. L'esercizio delle competenze sia fatto a livello più vicino dei cittadini. Perché? Perché questo significa che sono dimensionati sulle esigenze concrete dei cittadini e i cittadini hanno la possibilità di controllarlo da vicino. Purché, e qua si crea invece un palloncino, purché sia un livello efficiente. L'efficienza diventa il palloncino che viene su. Noi possiamo dire in via di principio le competenze sono esercitate in basso, purché sia un livello adeguato. Allora, se dobbiamo parlare del problema dei rifiuti, della raccolta dei rifiuti, questo problema va piuttosto giù. La raccolta dei rifiuti si fa a livello comunale, non è che la può decidere la comunità come si fa la raccolta dei rifiuti nei singoli paesi, no? Nei singoli città. Ma lo smaltimento dei rifiuti è già un problema che tende a galleggiare. Il principio di efficienza lo porta più in su, lo porta a galleggiare, a un livello superiore, perché non si può essere che ogni comune c'è il suo impianto di smaltimento dei suoi rifiuti. Tendenzialmente lo smaltimento lo si fa per aree vaste e quindi scatta per esempio la competenza della provincia. La disciplina dei rifiuti nucleari non la si fa a livello di provincia, perché in Italia non ce ne sono pochi, ma lo si concentra a un livello ancora superiore. Ecco che il meccanismo che, scusate, metafora del vostro manuale istituzionale, è diventata di uso comune è la metafora dell'ascensore, è di uso comune molto sbagliata. La sussidiarietà è un ascensore nel senso che c'è una cabina che scende e una che sale, c'è sempre una questione di movimento e non è una cabina fissa. Ci sono ragioni che fanno far salire il livello delle decisioni e ragioni che lo fanno scendere il livello delle decisioni. Lo Stato della California un bel giorno ha deciso di cambiare il sistema della circolazione, l'ha fatto due volte. Problema, lo può fare lo Stato della California senza che ci sia una regolazione federale? Questo non spacca la commercializzazione degli autoveicoli? Capite? Queste sono decisioni che fanno spostare la cabina. Immaginate se la Comune di Ferrara decidesse che a Ferrara ci sono solo macchine a petrolio elettrica, o a alcol, o a idrogeno. Ci metterebbero di quante, ma come pensi tu di poter reggere separando il tuo comune dal resto della motorizzazione del paese? Non sono scatole, non sono scatole, sono esigenze che hanno livelli adeguati di gestione. Eccolo là, è esattamente questo il principio di sussidiarietà. Dice che è esattamente questo, quando è necessario prendere una misura, perché questo è necessario per il mercato comune, non tiene più il riparto per scatoloni, non tiene più il principio di attribuzione. La competenza deve essere richiamata a livello comunitario. Deve essere richiamata, però c'è sempre una cabina, un peso che la tiene giù, nel senso che deve essere richiamata al centro quel tanto che serve. Non si può abusare del principio di sussidiarietà per centralizzare tutto. Il principio di sussidiarietà è stato introdotto proprio per regolare questo sistema. È stato introdotto con i trattati più recenti, poi vedremo il protocollo 11 che se ne occupa, con questo messaggio. È necessario che la comunità incominci a regolare tutti i prodotti per regolare il mercato? La risposta è sì e la risposta è no. È necessario che ci sia una regolazione dei prodotti minima, ma non è necessario che ci sia la direttiva sul tosaerba che dica esattamente come fare un tosaerba. C'è un tanto di competenza che sale e un tanto di competenza che non deve, non è necessario che salga. La comunità deve fare soltanto quello che gli stati non riescono a fare da soli. Capite? Questo è l'espressione del principio di sussidiarietà scritto nel Trattato di Maastricht. La comunità interviene soltanto laddove gli stati membri non sono in grado di intervenire, dove c'è competenza concorrente. E questo è il principio. Meccanismo, come vedete, tutto l'interno delle valutazioni politiche, tanto è vero che la Corte di Giustizia, come prima la Corte e il Tribunale Federale Tedesco, hanno ripetutamente detto la sussidiarietà non è un principio giuridico, io non posso emanare sentenze basate sul principio di sussidiarietà, anche se adesso qualche sentenza in Germania, forse qualcosa anche a livello comunitario, ha aperto una possibilità. Ma il principio di sussidiarietà non è un principio trasferibile in regole giuridiche che il giudice possa applicare. È una valutazione di merito, una valutazione politica. Ciò che convenga che vada in su e ciò che convenga che resti giù non lo può dire il giudice, perché comporta appunto una valutazione in concreto degli interessi, della situazione tecnologica, della situazione di mercato, eccetera, che non è nelle competenze del giudice. È come la necessità della decisione. Risulti necessarie. Inconsapevolmente nel 1956 avevano già capito il principio di sussidiarietà. Non l'avevano espresso, ma la necessità è esattamente la cabina che è fatta dire. La parola è più recente, ma il concetto è già contenuto nel trattato istitutivo. Quando è necessario, la competenza sale. Voi capite però che questo è la distruzione del Stato. Un sistema non può essere basato contemporaneamente sul principio di attribuzione e sul principio di sussidiarietà. Perché come mettere il capolone nell'acqua, si sciogliono. I scatoloni dividono, la sussidiarietà entra e pesca dentro gli scatoloni, questo va in su e questo resta giù, al di là della suddivisione, sono due principi che sono in concorrenza. Allora noi abbiamo costruito un sistema che tradizionalmente è basato sul principio di attribuzione, tradizionalmente, mentalmente come categoria ordinatrice è basato sul principio di attribuzione. Ma poi funziona come il principio di sussidiarietà. E queste formule che vi ho indicato, l'ex articolo 100, il 100A e il 235, sono esattamente delle formule che innescano già dall'origine il principio di sussidiarietà, dicendo quello che è necessario che faccia la comunità lo può fare. E chi è che valuta la necessità? La comunità stessa, a condizione che lo faccia l'ordinità. Capite? Partiti con un sistema basato su una logica intergovernativa, classico diritto internazionale, classico principio di attribuzione, stiamo ragionando con un sistema che è basato non sulla logica intergovernativa, ma sulla logica di tipo federale, basata sulla sussidiarietà e non sull'attribuzione. Dove il termine cooperazione commesso in mezzo è esattamente il termine che è reso con unanimità, unanimità. Quando si è unanimi si è cooperato. La cooperazione è un principio comunitario, come vedremo, ma è un principio interno. I paesi di federalismo cooperativo sono i paesi in cui i livelli di governo non litigano sugli scatoloni, ma trattano intorno a un tavolo come risolvere i problemi. La decisione anche in Italia, ma questo pare che la riforma nazionale non interessi, la cooperazione a livello comunitario è garantita dal principio di unanimità. E allora vi fa capire perché, in 30 anni in cui ufficialmente la comunità europea era stata bloccata da Charles de Gaulle imponendo il principio di unanimità, la comunità è esplosa come attività. Tanto è vero che il Trattato di Maastricht nel 92 ha imposto, l'inglese hanno voluto in particolare, il principio di sussidiarietà, così attenzione, scriviamo che la comunità deve lavorare con la sussidiarietà e cioè deve valutare che c'è un peso che tiene le competenze dello Stato e la comunità non deve fare le cose non necessarie per arginare uno sviluppo enorme di questo ordinamento, pervasivo, anche in larga parte invasivo. Facevo l'esempio dell'ambiente che non era competenza, è diventato il motore di tutte le legislazioni europee. Tutti i paesi d'Europa sono stati spinti dalla comunità a dotarsi di norme ambientali. Non c'era attribuzione, ma era stato considerato necessario. Una rivoluzione normativa su un settore che è diventato professionalmente, politicamente, eccetera, dominanti, uno dei primi settori di cui parlano i documenti di tutti i partiti politici. Questo settore è stato disciplinato dalla comunità senza nessuna attribuzione, ma solo perché è ritenuto necessario. All'unità.